Nel 20° anniversario della scomparsa di Alcide De Gasperi. La parola, l'opera e il pensiero del grande statista che per 10 anni guidò il paese. De Gasperi, una voce per l'Italia e la libertà.
Un documentario di Italo Moretti.
In questa dura campagna troppi predicarono l'odio della demolizione o l'odio della rappresaglia. Ma il popolo italiano ha bisogno di fraternità e di amore. Tutti ne abbiamo bisogno. I milioni di poveri che reclamano un'opera di redenzione sociale appena cominciata. I milioni del ceto medio che nelle cresciute esigenze mantengono a fatica il decoro della vita. I milioni di giovani contesi e straziati da opposte fazioni. Più amore, più fratellanza, più pace.
Venti anni fa, Alcide De Gasperi, ancora un punto di riferimento nella storia del paese, dell'Europa e della Democrazia Cristiana. La testimonianza che qui vi proponiamo si affida alla sua stessa voce o alle sue parole, per ricordare i propositi e gli ideali che ne ispirarono l'azione e ne fecero il protagonista di uno dei periodi più ardui e determinanti della vita nazionale.
Il nostro, diceva nel 1906 il giovane De Gasperi, è un programma di rivendicazioni popolari, di difesa e di progresso sociale per le classi che si presentano ora alla ribalta della vita pubblica. La fede, l'ispirazione cristiana, sorressero l'uomo in ogni momento del lungo e talora doloroso itinerario che lo condusse alla guida del partito e del paese.
Dirsi cristiani nel settore dell'attività politica, ricordava ai giovani nel 1950, non significa avere il diritto di menar vanto di privilegi in confronto di altri, ma implica il dovere di sentirsi vincolati in modo più particolare da un profondo senso di fraternità civica, di moralità e di giustizia verso i deboli e i più poveri.
I ragazzi di Reggio Puglia, se risorgessero oggi, avrebbero 60 anni. Come la media della nostra generazione, la quale, se la si considera in confronto alle mete di progresso sociale che una nazione dovrebbe pur raggiungere entro un trentennio, e la si considera al paragone di una madre antica veneranda quale è l'Italia, anch'essa generazione composta di ragazzi. L'appello è quindi rivolto a tutti, a noi che dobbiamo irrobustire la democrazia e difenderla dai pericoli della demagogia e dai miraggi della dittatura, proteggerla dalle avventure, ma educarla allo spirito della dignità e della fierezza nazionale. A voi, forze armate d'Italia, a voi, ex combattenti, pensare all'Italia, ma è all'Italia che pensaste voi, madri, voi donne, quando il vostro cuore fu trafitto dall'annunzio mortale e domaste virilmente il dolore, levando gli occhi al cielo nel quale riponete per il sentimento religioso che vi anima la vostra speranza. Il sacrificio per la patria fu il vostro Golgota e il vostro spasimo si allentò, si affietò nel pensiero consolatore che Cristo nella cena, prima del Calvario, pregò per tutti dicendo: tutti siamo una cosa sola, come tu, Padre, in me e io in te. O Signore, tutti siamo una cosa sola. Codesto gran popolo di morti che risusciterai, e questa innumere folla accorsa da tutte le parti d'Italia, curva ancora sotto lo sforzo, ma decisa a ricostruire la vita della nazione. Signore, fa che i vivi siano degni dei morti e l'Italia risorga per nuovo cammino.
L'Italia che De Gasperi prese per così dire in consegna, assumendone la guida, era un paese vinto e devastato dalla guerra, diviso al suo interno da lacerazioni profonde. Già da ministro degli esteri, egli aveva avviato una intensa attività diplomatica per ridare uno spazio internazionale al paese.
Nominato nel dicembre del 1945 presidente del Consiglio, non è casuale, disse, che questo governo sia presieduto dal ministro degli esteri. Questo fatto, aggiunse, vuol significare che al di sopra delle diverse tendenze, il popolo italiano sente oggi di doversi unire in uno sforzo supremo per riconquistare la sua terra, la sua indipendenza e la sua unità, e per riaffermare nel consorzio delle libere nazioni la sua individualità propria, contraria ad ogni tendenza nazionalistica.
Negli anni della clandestinità era maturato in lui il disegno programmatico di un partito che avesse per fine il sorgere di uno Stato libero, civile, democratico. La vera rivoluzione è la Costituente, ammoniva nel marzo 1944, rappresentando la Democrazia Cristiana nel Comitato Nazionale di Liberazione.
La democrazia popolare diretta presume una cosa: rispetto della libertà di opinione e rinuncia alla violenza, affidamento al giudizio del popolo italiano. E fu nel nome della libertà che affrontò e vinse la battaglia elettorale del 18 aprile 1948.
Pregiudiziale della vita politica italiana è consolidare nella coscienza e nel costume del popolo il metodo delle libere, oneste e consapevoli decisioni democratiche. Bisogna rinunciare alla dottrina e alla pratica della violenza personale, della sopraffazione di parte. Bisogna credere ed accettare totalmente e sinceramente che le questioni di governo e di Stato si risolvono col voto e che questo voto fa legge per tutti, salvi naturalmente i principi supremi della morale. In ciò consiste il regime di libertà. Da questa consapevolezza e da questo costume dipende se la Repubblica, che è il più perfetto ma anche il più difficile sistema di autogoverno, nascerà vitale, robusta, sostenuta dal popolo, accettata da tutti.
Non fu facile imporre a un mondo che ci era ancora ostile il volto democratico e i diritti della nuova Italia. Quando il 10 agosto 1946 De Gasperi prese la parola a Parigi davanti ai rappresentanti dei 21 paesi vincitori riuniti per discutere il trattato di pace, non lo intimidì la indifferenza e la ostilità che lo circondavano.
Accolto ingiustamente come un vinto, salutato solo dal presidente dell'Assemblea, De Gasperi era lì per rivendicare la distinzione delle responsabilità del fascismo da quelle del popolo italiano, per affermare che se il regime fu rovesciato, ciò fu possibile anche in virtù della lotta clandestina e della resistenza, per chiedere che anche la nostra pace fosse la pace ansiosamente attesa dagli uomini e dalle donne di ogni paese.
Prendendo la parola in questo consesso mondiale, esordì quel giorno Alcide De Gasperi, sento che tutto, tranne la vostra cortesia, è contro di me. Parlo come italiano, aggiunse, ma ho il diritto di parlare anche come democratico antifascista.
Fu una perorazione coraggiosa, che scosse la freddezza dei circoli diplomatici, come gli testimoniò qualche giorno dopo, con una lettera affettuosa, il cardinale Roncalli, allora nunzio apostolico a Parigi. Durante il fascismo, prigioniero dal marzo 1927 all'agosto 1928, scriveva a un amico:
«Molto ricordai e meditai in questi mesi di segregazione e conclusi che molto debbo espiare, ma non come taluno vorrebbe piegarmi a credere perché fosse sbagliata la via, ma perché sulla stessa via, che è la giusta, non seppi camminare più diritto e più lesto. Se domani bisognasse riprendere, è quella la via e non altra che si deve battere».
Come capo del governo democratico nazionale, come rappresentante centrale di tutta la nazione, vengo a inchinarmi innanzi alle tombe dei morti, a portare il mio omaggio ai gloriosi gagliardetti e alle gloriose bandiere decorate al valore, con un pensiero particolare di speranza e di certezza alla bandiera di Trieste. Viva Trieste! Viva Trieste! E a salutare e ringraziare, esprimendo la mia ammirazione e la mia devozione, ai capi volontari e ai gregari volontari e tutti coloro che hanno combattuto e hanno sofferto per la patria e per l'indipendenza dell'Italia. Questo vostro esempio di doverosa disciplina che va portato al sacrificio debba essere seguito e debba diventare una legge intrinseca,
sentita e applicata da tutti gli italiani. Perché è inutile pensare che l'Italia possa essere davvero indipendente verso l'estero, se nell'interno non è unita almeno su alcuni punti fondamentali, il primo dei quali è che sovra tutti gli interessi delle classi, sovra tutti gli interessi personali, esigendo anzi sacrificio di questi interessi, sta l'Italia, sta la patria comune.
7 milioni di italiani senza tetto, un terzo della rete stradale e l'80% di quella ferroviaria fuori uso, la marina mercantile quasi completamente distrutta, 12.000 ponti crollati. L'Italia, uscita dalla guerra, era anche questa. Un immenso lavoro costruttivo abbiamo innanzi a noi. La salita, sono sue parole, è faticosa. Diamoci la mano, uomini di buona volontà.
Alla ricostruzione seguì, già nel 1950, l'avvio delle riforme. La riforma agraria, la cassa del mezzogiorno e poi il piano per le case ai lavoratori. «C'è tanto da fare», soleva dire passandosi una mano sui capelli. «Tanto da fare e così poco tempo».
Con la riforma agraria, osservava De Gasperi, noi facciamo un atto di giustizia distributiva immediata, umanamente e cristianamente necessaria. Tutto questo, aggiungeva, non risolverà il problema economico del mezzogiorno. Esso va completato in un quadro di economia più vasto, guardando al domani. La questione meridionale, dunque, come problema sociale e di coscienza, ma anche come problema del paese.
Le classi dirigenti hanno il dovere oggi di rimediare al mancato loro intervento nel passato. E non si tratta del fastidio del tetto, della cima, dell'ornamento finale di un edificio, si tratta della base dell'edificio, e la base dell'edificio è l'economia, la struttura economica. Noi abbiamo bisogno oggi di concentrare tutte le nostre forze su questo problema, il problema della rinascita del mezzogiorno. E coloro i quali, volere o no, qualunque siano le loro intenzioni, distruggono questo nostro impeto di forza costruttiva, o lo diminuiscono, o ci dividono queste forze che devono oggi conclamare tutte le energie per poter riuscire costoro, senza volerlo forse, tradiscono la causa del mezzogiorno che finalmente è stata fatta sua da un governo. È un governo non che passa, come si chiama, il governo De Gasperi, ma che è il governo, il regime della democrazia italiana.
Ad applaudirlo quel giorno erano i contadini lucani, le prime 50 famiglie liberate dalla condizione disumana dei sassi di Matera.
«Io non sono qui per chiedere il vostro applauso», disse loro De Gasperi, «ma per domandarvi scusa di non aver potuto fare di più».
«Inizia la distribuzione dei certificati di proprietà delle terre e delle chiavi delle case della Martella. Rubino Angela».
Ci rivediamo dopo tanto tempo, no? Abbiamo mantenuto la parola.
Vado a trovarlo nel suo buco.
Grazie. Nicoletti, grazie. Michele.
Grazie, eccellenza, avete dato la vita.
Sei giovane, grazie.
Martulli Emanuele.
Siete commosso, siete contento?
No, contento, sono contento.
Bene, bravo, addio, auguri.
Quando nel 1957, col patto di Roma, nasceva la Comunità Economica Europea, uno degli assertori più convinti e illuminati dell'idea europeistica riposava da quasi 3 anni nella Basilica di San Lorenzo fuori le mura. Uomo di frontiera, vissuto nell'esperienza delle 2 guerre mondiali, memore della tragica contesa per il possesso del carbone e dell'acciaio, egli intuì e anticipò la prospettiva dell'unità e di istituzioni comunitarie come la CECA. E quando il progetto era ancora aspirazione di pochi, nel 1947, parlando a New York, fece un esplicito accenno agli Stati Uniti europei.
Un anno dopo, a Bruxelles, egli esortava gli europei a costruire la solidarietà della ragione e del sentimento, della libertà e della giustizia. Unità come garanzia di progresso, di distensione e di pace. Unità, che per De Gasperi doveva significare sovranazionalità. Problema irrisolto questo, ma ancora oggi problema europeo.
La Comunità Europea, dirà nel suo ultimo discorso a Napoli il 27 giugno 1954, vuol dire la pace assicurata tra la Francia e la Germania, l'apertura al mercato comune di lavoro. Vuol dire, se non la fine, certo la compressione degli egoismi nazionali e la liberazione delle energie popolari.
Con uguale tenacia, qualche anno prima, ancora nel clima della Guerra Fredda, aveva sostenuto in Parlamento e nel Paese la proposta di adesione dell'Italia all'Alleanza Atlantica.
Patto di pace e di difesa, e non patto di guerra, replicava quanti lo accusavano di trascinare il Paese verso un nuovo conflitto.
Vengo, come sapete, fresco fresco dal NATO, dell'Organizzazione Internazionale Atlantica. E se voi poteste assistere a queste sedute che sono confidenziali, chissà perché si potrebbe mettere tutto in pubblico, poteste assistere a questo dialogo di tutti i rappresentanti di 14 stati, vari rappresentanti di varie competenze, non soltanto i ministri degli esteri, ma i militari, gli economici, e in genere i rappresentanti tecnici. Voi avreste assistito a un'unanimità assoluta in due cose. Primo, buona volontà di accettare qualunque proposta seria che potesse aprire uno spiraglio verso la pace. Però, contemporaneamente, ferma volontà di non rischiare, prima di essere sicuri, di continuare nell'unità difensiva, di rafforzarsi, perché l'esempio dice che anche l'ammorbidimento d'oggi è conseguenza della forza dimostrata e dell'unità che si fa.
Quello che soprattutto ci dobbiamo trasmettere l'uno all'altro è il senso del servizio del prossimo, come ce l'ha indicato il Signore, tradotto e attuato nelle forme più larghe della solidarietà umana, senza menar vanto dell'ispirazione profonda che ci muove, e in modo che l'eloquenza dei fatti tradisca la sorgente del nostro umanitarismo e della nostra socialità. Nel brano di questa lettera, scritta 8 giorni prima della fine, sono raccolti i presupposti della sua vocazione.
La legittimità di ogni istituto politico si fonda sulla libertà.
È uno dei principi che enunciava nella primavera del 1943 il programma del nuovo partito voluto da De Gasperi. Le idee ricostruttive della Democrazia Cristiana, un partito autonomo, un ordinamento amministrativo decentrato, la sovranità della Chiesa e dello Stato in ordine ai loro fini rispettivi, la giustizia sociale, la protezione dell'integrità della famiglia da parte dello Stato democratico, nella consapevolezza che un libero regime sarà saldo solo se basato sui valori morali.
Un partito, diceva nel 1947 al Congresso di Napoli, vince per la forza di interpretazione della volontà del Paese. E sempre a Napoli, 7 anni dopo, De Gasperi ammoniva: solo se siamo uniti siamo forti. Se siamo forti siamo liberi di agire. E solo se siamo liberi di agire possiamo sviluppare il nostro piano di rinnovamento, convogliare le forze costruttive della nazione, scegliere i nostri compagni di viaggio per libera volontà, per affinità di tendenza, per comunanza di programma d'azione, per una comune associazione di interessi, per una visione comune di riforme.
A quanti lo interrogavano sulla posizione della Democrazia Cristiana, rispondeva: il decisivo è andare avanti. E andare avanti vuol dire che bisogna andare verso la giustizia sociale.
Noi democratici cristiani abbiamo l'onore di essere il centro e di attirare su noi l'urto più molteplice e più forte. È il nostro destino, è il nostro dovere, ma è anche la sicurezza e la salvezza del Paese. I nostri avversari ironizzano sulla mia parola del 48, quando ho detto bisogna vincere costi quel che costi. Quassù si comprenderà forse meglio il significato ideale di questa parola, quando si ricordi che essa è la divisa gloriosa della Brigata d'Aosta e ha il profumo di una parte della canzone di montagna e dell'altra del valore di questa brigata, e che dice: custa Lonca custa, viva la Usta! Così noi diciamo: costi quel che costi, viva l'Italia!
Io mi sento alla fine della vita. Non è tempo di questioni interne o di categoria. È il tempo di salvare il nostro paese. salvarlo col nostro partito e con tutti coloro che si riconoscono e ammettono le ragioni della democrazia.
Era l'inverno del 1953 e all'insaputa dei più il male già ne minava il fisico. Ciò nonostante, la campagna elettorale lo vide impegnato in molte città italiane a difendere il governo dagli attacchi della destra e della sinistra.
Dopo il voto del 7 giugno, in una serie di colloqui con i rappresentanti di tutti i partiti politici, De Gasperi verificò la impossibilità che si precostituisse una maggioranza, ma il senso del dovere e del sacrificio lo indussero a non sottrarsi alle vive insistenze del capo dello Stato e ad accettare l'incarico.
Lasciatemi dire che questi colloqui sono una specie di riabilitazione, di rielevazione anche dei partiti. Vuol dire che in certi momenti, in certe situazioni, se siamo circondati da una discrezione utile, possiamo veramente affrontare le difficoltà. Le abbiamo risolte? No. Se le avessimo tutte risolvere, evidentemente io qui sarei con più lieto viso. Sono invece più accorato pensando al nuovo incarico che mi addosso. In verità, spero che nessuno di voi crederà che dopo 8 anni non avessi veramente sospirato delle vacanze, anche brevi, ma delle vacanze. Però, amici miei, una delle gravi delusioni che mi hanno costato amarezze quando sono capitato per primo entro le braccia della grande madre Italia ed aver incontrato tanti uomini politici che nei momenti difficili si riservavano il momento più favorevole e più illustre e più comodo. Io avrei avuto forse il diritto di farlo. Non voglio farlo. Credo che questi momenti sono duri, credo che bisogna sacrificarsi, e se è vero che gli uomini si sprecano e si bruciano, è meglio che si bruciano coloro che hanno 70 anni passati, 72, bisogna che dica francamente 72, di quello che lo facciano giovani ai quali è affidato l'avvenire del paese.
Ragazzi, papà muore, gridò la signora Francesca De Gasperi nella casetta di Sella, in Valsugana. Era la notte del 19 agosto 1954. Gli occhi volti a un crocefisso, vinto da una crisi del suo cuore ormai stanco, l'uomo era aspirato invocando Dio.
Nell'agosto del 1927, dopo che la Corte d'Appello aveva confermato la sua condanna, De Gasperi scriveva alla moglie:
«Per mutare avrei dovuto non essere, cioè negare di essere, rinnegare me stesso. Io t'ho sempre letto negli occhi che se fossi stato vile mi avresti disprezzato. Dunque era proprio l'orbita del mio destino. Rimanendo fedele alla mia stella, dovevo percorrere quella fino in fondo.
Questa dura campagna, troppi predicarono l'odio. L'odio della demolizione o l'odio della rappresaglia. Ma il popolo italiano ha bisogno di fraternità e di amore. Tutti ne abbiamo bisogno, i milioni di poveri che reclamano un'opera di redenzione sociale appena cominciata, i milioni del ceto medio che nelle cresciute esigenze mantengono a fatica il decoro della vita, i milioni di giovani contesi e straziati da opposte fazioni. Più amore, più fratellanza, più pace.